non bisognava fare una cosa del genere, questa eredità bisognava che tu non la sperperassi così, eccetera, eccetera. La risposta che viene data a questo figlio non è data attraverso un impianto appunto omiletico, esortativo e soprattutto moralistico, quanto rivolgendosi ai servi viene detto, viene imperato loro di ridare tutti quei segni che spettano di diritto a questo figlio, perché lo status del figlio è intangibile e neppure quando il figlio decide di mettersi tra i servi, tra i prezzolati, cioè tra i non figli, questo non è possibile per statuto, perché la paternità precede sempre la figliolanza. Ed è un legame che non decide il figlio, è uno status che non decide il figlio. Io posso sognarmi, aver desiderato tutta la vita di essere o di voler essere figlio del Duca di York, invece ero figlio di Ugo Giuseppe Morfino e rimarrò fino all'ultimo istante questo, né più né meno. È un tratto, anche umanamente parlando, che risulta di una evidenza unica, ma qui nel racconto parabolico la decisione del figlio di mettersi tra i servi, perché lui stesso percepisce appunto di aver peccato contro il cielo, Dio, aver peccato contro il padre, quindi contro tutto il sistema affettivo relazionale, non essere più degno, e questa è la grande verità, ma nonostante tutte queste tre realtà verissime, e il padre gli permette di dire che cosa? Tutta la verità, quella gliela permette, ma non gli permette di dire quella che il figlio e tutti gli ascoltatori credono sia ancora una verità da dire: trattami come uno dei tuoi salariati. Questa non è una verità. Verità è tutto l'altro, ma il padre non può trattarlo come gli altri, come i salariati, perché i salariati, gli stipendiati di casa sono un conto. Il figlio disgraziato che ha portato via l'eredità, che ha fatto tutto quello che non doveva fare, tuttavia ha un altro statuto, che è quello del figlio. Quindi non spetta al figlio, neppure al figlio più disgraziato, potersi porre tra i servi, perché non può decidere lui un tratto, un legame così inscindibile come quello di essere figlio. La paternità lo precede e il suo statuto di figlio non può essere cancellato da nulla e da nessuno. Altro frammento, i due discorsi sto tenendo in considerazione. Da un punto di vista pastorale, direi la ricaduta di questo atteggiamento di intervento del padre che risponde così al figlio, ecco, mi pare ricapitoli splendidamente le pagine bibliche sulle quali ci siamo soffermati, e quindi il tratto caratteristico fondamentale che probabilmente dovremmo riprendere seriamente in mano nel nostro rapportarci da un punto di vista comunitario, da un punto di vista ecclesiale, con quelle persone che in qualche modo vanno, vengono, e quelle persone che vanno e vengono nella verità siamo noi, non sono gli altri. Bisogna, ripeto, sempre sedersi, collocarsi al giusto posto, perché se noi parliamo di pastorale pensando che noi siamo gli operatori pastorali e naturalmente sappiamo come si conducono le cose e gli altri invece devono essere trattati da noi, come si tratta un paziente, come si tratta un cliente, come si tratta chi vi pare, Ecco, allora non si capisce, la parola resta una parola criptata, è una parola che non può risuonare con la forza con cui deve risuonare. Allora il tratto caratteristico, direi, vogliamo usare un termine usato nei giorni precedenti, è la cura, è l'attenzione. È l'attenzione che qui verrà fuori con un tratto caratteristico di questo padre che è incondizionata. È come l'amore di questo padre che alla fine di tutto diventerà sconvolgente. Ecco perché questa teologia di Gesù fa impazzire scribi e farisei e gli stessi discepoli, perché frantuma l'idea di Dio che hanno in cuore. E voi pensate quanto frantumi, nonostante 2000 anni di ascolto di questa pagina, frantumi l'idea di Dio che noi stessi ci portiamo in cuore. L'altro discorso, direi, fatto con il primogenito, con quello che torna dai campi, è rimasto a casa, bravo lavoratore, non ha chiesto la sua parte, rimane lì, e hanno una specularità evidente. Se il padre risponde così al figlio che torna da lontano, al figlio che è rimasto vicino, ma tuttavia si capisce che è Macran lui stesso, è nel campo, non è detto che Macran sta facendo il suo dovere, tanto per intenderci. Eppure, ecco, i due discorsi che intercorrono tra padre, primo figlio, il secondogenito e il primogenito, hanno, direi, delle peculiarità che sono molto, molto vicine. E il primogenito, si dice che il verbo greco usato, orghiste, noi traduciamo adirato, potete mettere altre espressioni più colorate circa il suo stato d'animo, e questa coloratura, direi, violenta, viene fuori appunto in una fuoriuscita, se prendete ciò che dice il primogenito tornando dai campi, a questo padre che ha di fronte, è, come dire, un fiume in piena, e l'interessante è che questo fiume in piena non trova uno sbarramento da parte del padre. Il padre gli permette di dire tutto quello che viene vomitato da questo figlio che è rimasto a casa, che era nel campo, nei campi, a fare il suo lavoro, ma non trova in questa veemenza scomposta, anche nel greco suona in modo proprio pesante ciò che il figlio primogenito dice al padre, non c'è uno sbarramento a tutte queste inventive. Il padre non interrompe gli improperi che gli sono rivolti dal figlio rimasto in casa, ma evidentemente Macran, quanto è più dell'altro affettivamente, e lo si deduce proprio da quello che il figlio dirà al padre, i versetti 29-30. È interessante notare che alla fine degli interventi dei due figli, quello che torna, che ha sperperato tutto quanto, e quello che torna dai campi e fa questa sfuriata, in modo, direi, pesante nei riguardi del padre, il padre al primo, abbiamo detto, non si rivolge direttamente, quasi per dire: quello che tu vuoi dire in questo momento non può essere preso in considerazione, e invece prendi in considerazione gli 8 imperativi che io do ai servi, cioè dove ti venga restituito ciò che ti è di diritto in quanto figlio, che non viene mai meno, e poi questa indispensabilità della festa, che è l'altro grande elemento Per il padre è indispensabile, per il figlio che torna dai campi invece è il motivo di questo orghiste, di questo essere infuriato, tenendo conto, ma come? Festa per questa situazione, per questo disgraziato che torna dopo che ha combinato tutto quello, ed è il servo che fa da tramite dicendo la verità del perché della festa. È tornato tuo fratello e il padre ha voluto naturalmente far festa. E al figlio maggiore, che a cui il padre non pone uno sbarramento in questa, come dire, veemente scarica contro di lui, c'è questo particolare dove il testo originale dice tecnon, piccolo figlio mio, figliolino mio, c'è un vezzeggiamento. Allora, al figlio che torna da lontano viene detto quello che gli viene detto: tu non puoi metterti tra i servi perché il tuo statuto è quello di figlio e nessuno te lo può togliere, e gli imperativi ai servi indicano proprio questo da dire al figlio. Al figlio che torna dai campi, che è rimasto a casa e che butta addosso al padre tutta questa realtà rabbiosa, dolente, arrabbiata, l'atteggiamento del padre è quella, la prima parola è quella del vezzeggiamento. Voi pensate, da un punto di vista pastorale, qui si potrebbero dire molte cose, l'atteggiamento che Gesù presenta nella parabola è che il rivolgersi e all'uno e all'altro ha delle caratteristiche evidenti di una accoglienza e di una cura che appunto è fuori norma ed è incondizionata. Questo figlio lo vezzeggia, e tristemente nella parabola questo figlio vezzeggiato non si rivolgerà mai al padre chiamandolo così. Il prodigo, il fetente che ha portato via mezza eredità di casa, identificherà invece il padre 5 volte di seguito, lo chiamerà con questa titolatura. Colui che rimane a casa non si rivolgerà mai in tutta la parabola al padre identificandolo come padre. Questo è un elemento molto importante che ci dà una chiave di lettura di tutta la parabola. E quando il maggiore parla di suo fratello, quello che torna, usa sempre un vocabolo del tutto distaccato. Rivolgendosi al padre dirà di suo fratello, non lo chiamerà fratello, ma questo tuo figlio qui. Dove l'elemento è già detto, tutto quello che viene portato in cuore. Al maggiore, a quello che sta a casa, il padre di questo figlio indegno che torna non è più riconosciuto come suo padre. Lui non riconosce il padre, non lo chiama mai così. Non riconoscendo il padre, non riesce più a riconoscere l'altro, quel tuo figlio lì, come proprio fratello, e viceversa c'è l'incrocio. Non riconoscendo più il fratello come suo fratello, specularmente non riesce più a rivolgersi a suo padre chiamandolo padre. Qui c'è, direi, il nodo o lo snodo di quella che è la verità di quello che la parabola stessa vuole in qualche modo annunciare. Cioè, com'è possibile riconoscere il padre come proprio padre senza riconoscere il fratello, colui che è a fianco, come proprio fratello, non è possibile. Come non è possibile riconoscere colui che è mio padre e mio fratello senza riconoscere che siamo figli tutti e due. In questa ermeneutica incrociata corre la possibilità appunto della fraternità che nasce dalla paternità e da una paternità che ha come frutto solo la fraternità tra figli. È lo smontamento appunto di una teologia, è la condizione della figliolanza. Tant'è vero che il figlio rimasto a casa parla sempre mai in termini di figliolanza, ma parla sempre in termini, il verbo greco è duleuo, ti ho servito, ti ho fatto da servo. Quello vuole tornare a casa e essere trattato come un servo, pur di mangiare. Quello che è rimasto a casa, a cui il padre gli dice, ma tu sei sempre con me, è tutto tuo, quello che è mio è tuo. La concezione che hai in testa, io ti ho servito, ti ho sempre servito, non mi hai mai dato un capretto, non ti devo dare niente perché è tutto tuo, perché è tutto mio e tutto tuo. Questo è lo statuto della paternità figliolanza. Il modo allora di vedere di questi due figli, l'opinione che questi due figli tirano fuori, dice quello che è il pensiero circostante di coloro che stanno ascoltando questa parabola, cioè l'idea di Dio che questa gente porta dentro e che Gesù fa di tutto per far sgretolare lui, l'unico appunto che conosce il Padre. Allora questa parabola ci aiuta a comprendere come nelle parole dei due figli ci sia l'orientamento generale di questa teologia caricaturale di cui abbiamo parlato in questi giorni, che produce relazioni caricaturali, relazioni pastorali che sono caricaturali, che non sono evangeliche. Anche se è una prassi molto consolidata come pastorale, ancora una volta da queste pagine ci viene detto che è un tratto comunque che deve saltare. È un tratto relazionale ed è un tratto pastorale che deve essere mutato. Il figlio che torna è il suggeritore di tutto quello che pensano il figlio rimasto a casa, i discepoli, gli ascoltatori della parabola. Allora, se c'è questa follia paterna, e la follia paterna dove è, qual è il fulcro della follia paterna? Dove tutti lo credono matto? Il fulcro della follia paterna è in quel vocabolo, in quel verbo che abbiamo già individuato. Il padre è colpito alle viscere, il padre si commosse. Quando questo era ancora Macran, il padre viene colpito alle viscere, cioè viene colpito nella sua paternità, maternità. Qui non c'è raccontata la figura della madre, non è che due figli non abbiano madre, qui c'è Dio, padre e madre, viene colpito alle viscere, rachamim, viene colpito all'utero, tant'è vero che si dice uteri di misericordia, viscere di misericordia, che si rifà proprio a questo. Dio è come colpito, questo padre è colpito nel suo centro vitale, la compassione del padre si declina in questa sua corsa fuor di misura, che in un uomo di quella tipologia, di quel censo, di quella portata, sembra del tutto scomposta. questa corsa lui verso l'altro figlio che torna e che ha combinato quello che ha combinato, questa serie di abbracci che in un ambito semitico, voi capite, prima di accedere al saluto del superiore, e il padre è un superiore, c'è tutta una serie di, come dire, di atteggiamenti, di parole, di baciamano, che dicono in qualche modo la distanza. Qui tutto questo, la corsa, questo braccio che sembra scomposto, il buttarsi letteralmente, dice il testo, al collo di questo figlio, dice in fondo che tutto questo è mosso soltanto dalla compassione divina. Termine che abbiamo già ricordato quanto centrale sia in queste parabole della misericordia, in Luca 10, il buon samaritano, lì dove Gesù vede le folle è mosso da compassione, cioè l'atteggiamento compassionevole, ieri l'abbiamo detto, è il tratto divino, la misericordia e la compassione. Allora, il secondo genito dice in fondo quello che tutti pensano. Tu vuoi a tutti i costi che questo venga riaccolto in casa. Noi non capiamo assolutamente questa decisione. Ti concediamo, l'unica concessione che può essere fatta, questo è il pensiero comune, è che venga riammesso pure in casa, ma solo tra i servi, non da figlio. Questo è il pensiero comune. E questo è il pensiero che Gesù vuole sgretolare raccontando appunto questa parabola. Questa condotta del padre che è irragionevole per tutti quanti, perché mossa solo dalla compassione, risulta incomprensibile. È il tratto, direi, fondamentale di questa di questo attenzione. Atteggiamento paterno, e direi questo è un altro tratto pastorale che si potrebbe approfondire, è il non calcolo di questo padre. Mai questo padre in tutta la parabola viene fuori come un calcolatore. Se faccio questo, a chi faccio torto? Se faccio quest'altro, come prenderanno la mia il mio gesto? Se faccio così, cosa ledo? Se faccio così, chi mi faccio più vicino? Chi si fa più lontano? In questo padre non c'è il calcolo. E direi che è un tratto pastorale fondamentale, pur dovendo da uomini e da donne pensare, valutare, ma il calcolo nella relazione, il calcolo nei tratti pastorali non può essere una realtà che fa parte costitutiva, anzi qui viene detto il perfetto contrario. Non c'è allora, salta piuttosto il concetto di giustizia distributiva e retributiva che scribi e farisei e discepoli compresi, che viene messo sulla bocca naturalmente del primogenito e del secondogenito, hanno in cuore questo criterio, deve saltare. E allora il tratto caratteristico di una pastoralità, ancora una volta, quello che abbiamo chiamato cura, quello che abbiamo chiamato attenzione, quello che abbiamo chiamato accoglienza, da dove può venire fuori se non da questo essere colpiti alle viscere? Dove la compassione, sappiamo bene nella parabola del buon samaritano, 5 capitoli prima, non è semplicemente dire ma mi dispiace molto come stanno andando le tue cose, ma io ho altro da fare. Il samaritano si ferma, paga di persona, fa tutto quello che deve fare. Quando deve muoversi, consegna ad un altro dicendo io torno, fai tutto quello che io in questo istante non posso fare e quando io rientro ti rifondo tutto quello che devo rifonderti. È una pastorale della compassione. Tutta la vita della Chiesa, in fondo, è compassione che si declina nella liturgia, che si declina nella carità, che si declina nell'annuncio, che si declina nelle relazioni intraecclesiali. Ecco una pastorale, una chiave per ripensare la propria, la pastorale, il proprio stile. E ciò che viene fuori allora è la indefettibilità e incondizionatezza di questa compassione. Il figlio che rimane sempre figlio, e l'uno e l'altro, dove a nessuno dei due viene detto che in fondo il loro comportamento non è da figli, all'uno viene ricordato semplicemente che non può mettersi tra i servi, l'altro, che viene fuori scompostamente, viene vezzeggiato, che è l'altro modo di dire non soltanto mi sei figlio, ma mi sei figlio carissimamente, addirittura da vezzeggiare. E allora l'incrocio di cui parlavo qui, direi, viene proprio a galla. C'è un'interrogazione che diventa per noi rilettori credenti della parola, in questo momento appunto di conclusione ci viene posta di fronte. Fino al ritorno del fratello, il contegno con il padre del figlio che è rimasto a casa è irreprensibile. Può essere una metafora di molti operatori pastorali, di molti di noi, fedeli al proprio, con fatica, senza venire mai meno al proprio impegno. Fino al ritorno di questo fratello, questo fila come un treno, come figlio, ma abbiamo visto che lui usa il verbo duleuo, ti ho servito. Questo contegno era veramente ispirato da una relazione filiale e quindi da una compassione reale, sembra proprio di no. Allora ciò che emerge è questo: nell'istante in cui rifiuta di riconoscere quello che ha a fianco come fratello, diventa incapace costitutivamente di considerare se stesso come figlio, tant'è vero che non si identificherà mai come tale, figlio di quel padre, e non considererà mai, mai chiamandolo così, il padre come padre. Allora, com'è possibile stare dentro la Chiesa con questo tratto? Meglio ancora, com'è che noi possiamo riconoscere il padre come nostro padre se noi pastoralmente, usiamo questo termine conclusivo, non ci trattiamo da fratelli e da sorelle? Il padre resta eclissato ai nostri occhi nella misura in cui noi non viviamo da fratelli, e viceversa. Ogni qualvolta il padre non è considerato realmente come mio padre sempre, chi ho vicino io non lo posso considerare, non riesco a considerarlo come fratello o come sorella. Ecco, direi, i tratti caratteristici pastorali che possono emergere da questa rilettura, non esaustiva certamente, ma con quei tratti caratteristici che ci siamo dati, proprio simbolici, per riuscire in qualche modo a scorgere questo tratto, questi tratti fondamentali della pastoralità. Volendo ringraziare chi ha ascoltato con pazienza, vogliamo dire anche un nostro particolare ringraziamento e un saluto agli ascoltatori via radio, sia di Radio Calaritana che di Radio Planargia, che si sono uniti a noi in questi 4 giorni in queste mattinate, dove però noi abbiamo poi in modo residenziale continuato il nostro cammino. Tutti siate ricordati e tutti siate benedetti dal Signore.
In diretta dal Centro Spiritualità Giovani di Cuglieri, Casa Santissima Annunziata, abbiamo trasmesso la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero Bosa, in occasione della quarta edizione delle icone bibliche per la pastorale giovanile.